una giornata. L'idea che veniate qui ad ascoltarmi parlare di Satie mi riempie di gioia, diciamo. Mi piacerebbe chiedervi, come mi capita spesso di fare, che esperienza ne avete di questo compositore, se lo conoscete, se l'avete incrociato, se vi attira, perché vi attira, quante volte l'avete ascoltato, in quali circostanze. Farò passare un questionario a cui vi chiederò di rispondere per iscritto. Perché vi chiedo questo? Perché di norma, sapete, ciascuno di noi ha una serie di tecniche, no? E le tecniche sono, secondo me, diversificate nel momento in cui si occupano di oggetti diversi. Se io dovessi cominciare a parlare di Satie dicendo quelli che di norma si dice, che fra poco vi dico, insomma, sarebbe, secondo me, dal mio punto di vista, non così utile, perché in realtà talvolta Satie, come dire, viene confinato in una zona che lo rende per certi aspetti poco significativo dal mio punto di vista, visto che sono io che vi parlo, temo che dobbiate assoggettarvi, almeno per ora, almeno per il prossimo retta. Perché dico questo? Perché noi viviamo Satie, noi lo abbiamo vissuto, o se avete avuto una qualche esperienza, diciamo, di formazione musicale, o se avete frequentato la musica contemporanea tra gli anni 60 e 70, e poi magari, insomma, qualunque sia il modo in cui l'avete incrociato, molto di frequente ha avuto come suo mentore, come dicevamo pomeriggio, io vengo qui dopo aver fatto lezione a un gruppo di miei studenti e studentesse, anzi, in realtà studentesse e studenti, per essere precisi, per i quali poi riutilizziamo questi video che la Casa della Cultura propone qui. È veramente un progetto, starei per dire, ipersperimentale, a cui spero sopravviverete voi in questo momento e i miei studenti nel momento precedente. Quindi molto di frequente mi trovo a fare l'esperimento con loro e a ottimizzare l'esperimento con voi. Dal mio punto di vista, egoisticamente, è molto utile, molto utile. Poi magari vediamo che serve, insomma. Quindi mi capitava di dire prima che molto di frequente noi abbiamo un'esperienza mediata di Satie. Mediata soprattutto, in qualche modo devo semplificare la situazione, posso dire, mediata soprattutto da uno dei grandi protagonisti della cosiddetta musica contemporanea, qualunque cosa voglia dire, degli anni 60 e 70, soprattutto 60. Questo grande compositore, questo grande innovatore, questo grande, certe volte mi mancano i sostantivi per definirlo, è ovviamente John Cage. John Cage, che nasce nel 12, muore nel 92, e che a chi come me, diciamo negli anni 70, eccetera, 60 almeno, perché sono troppo piccolo, ma 70 sì, capitava di incrociarlo, insomma, suscitava qualche significativa attenzione, perplessità, domanda, quesito. Non so se ve lo ricordate. John Cage, compositore americano di grande intelligenza, tutti dicono sempre di grande capacità provocatoria, e non si sa bene cosa voglia dire, rispetto a cosa, poi bisogna sempre misurarla con quello nei confronti di cui si produce una provocazione. Questo molto di frequente, come per Satie, resta un po'. Faceva cose curiose per me, che suonava il pianoforte, che stavo diplomandomi, eccetera, eccetera, produceva situazioni musicali, non esattamente esecuzioni, composizioni, curiose. Non so, magari ricordate la sua, quella famosa performance alla Scala, quando scoprimmo che era possibile produrre una nuova composizione pianistica scaldando il tè sul pianoforte, oppure ricordate forse i suoi brani per pianoforte preparato, dove preparato non vuol dire che ha studiato o che il compositore ha studiato quello che deve eseguire, vuol dire preparato a fare qualcosa di non necessariamente identico a quello che di norma il pianoforte siamo preparati che faccia, cioè preparato perché tra le corde o altrove sono inserite zeppe o elementi di natura non prevista che servono a modificarne l'assetto sonoro, certe volte in maniera pesante, per cui il compositore chiede all'esecutore di produrre appunto melodie che non sono riconoscibili come melodie perché il numero degli armonici, cioè di quei suoni percettibili, è talmente elevato che alla fine noi non riconosciamo quella cosa che il musicista, il compositore, l'esecutore sta eseguendo come melodia. Sono fatica a definirla, fino a quel famoso brano che si intitola Silence, che è così, Silence, come se io da qui in avanti vi guardassi e tacessi. Voi potreste dire che è un silenzio pieno di significati. Concordo con voi, quali questi siano, diventa difficile definire, a meno che non siano definiti su base individuale dal punto di vista dell'ascoltatore, e anche questo sarebbe un criterio, oppure vedete voi. Non sto riducendo la portata di quel tipo di esperimenti, lungi da me, come non mi capiterebbe di ridurre altri, però è chiaro che tutte le volte che noi riduciamo, come dicevamo prima, riduciamo queste proposte culturali, insisto su, altrimenti non faremo qualcosa che ha a che fare con un approccio culturale musicale alla musica, no? Tutte le volte che noi riduciamo a provocazioni, ironie, paradossi, la mia domanda, e spero anche la vostra, così condividiamo qualcosa, è, bene, ma ironia di che? Perché l'ironia, dicevamo, trattasi di figura retorica che ha certe caratteristiche, prende un oggetto, lo trasforma, lo manipola, reinverte, le paradosso, idem. Cioè, facile dire, no? Fa parodia, ma rispetto a cosa? Se io prendo me stesso e faccio una caricatura di me stesso, in un certo qual modo, qualcuno mi dice, va bene, ma in quale modello del mondo lo metti questo Enrico Reggiani reso caricatura? Cioè, in quale paese si muove? Qui c'è tutto. Allora, Cage, come dire, ha lasciato scritti molto interessanti, di varia profondità, e Cage, nel 1292, aveva esplicitamente individuato in Eric Satie uno dei suoi, verrebbe da dire, il suo punto di riferimento. Un compositore che aveva vissuto un bel po' di tempo prima, 1866-1925, quindi quando Satie muore, Cage ha 13 anni, e il che ce lo fa, come dire, collegare, no? Perché sapete, vuol dire che uno nasce in una temperie culturale diversa, in un luogo diverso, altrove, però incrocia il suo modello, e questo insomma potrebbe avere qualche significato. A me verrebbe da dire, magari qualcuno in streaming scriverà cose terribili come commento sul video domani quando lo pubblichiamo, a me verrebbe da dire che questo tipo di parallelismo, di legame, eccetera, non fa tanto bene a Satie. Nel momento in cui, così come si tende a semplificare Cage, così si tende a semplificare Satie. E avrei da proporvi un ragionamentino, diciamo, come al solito, no? Perché come dicevamo la volta scorsa, questo è un posto dove, a dispetto di qualcuno, no, di musica si parla, perché dobbiamo cercare di verbalizzare con un minimo di intelligenza la nostra esperienza per cercare di capirla un po' meglio. Però io farei così, allora, farei così. Perché se no, su che cosa si basa la vostra esperienza di Satie se voi non l'avete mai ascoltato? Ripassiamolo un momento e allora, con un minimo di pazienza, io, tanto dura pochissimo, vi farei riascoltare il brano di cui poi ci occuperemo davvero, che si intitola Sonatine Bureaucratique, così dico tutte le R più o meno, come bisogna dire. 1917, manco a dirlo perché siamo ancora in quest'anno, e vi prego, mentre l'ascolteremo, non solo di pensare a cogliere quello che riusciamo a cogliere, ma anche a confrontarlo con gli altri due 17 che abbiamo già incontrato negli incontri precedenti. No? Ricordate il 17 di Rachmaninoff, no? E la volta scorsa il 17 di Ravel, giusto? No? Perché questo è molto importante, ricordatevi. È importante in quanto ci permette di fare mente locale sulla esperienza della musica, dei linguaggi musicali, qualunque cosa questo voglia dire, nel 17 e coglierne la grande varietà, l'impossibilità, almeno in maniera rigida, di definire un quadro comune, anche se poi non dobbiamo pensare che elementi comuni non esistano. Esistono, tra Rachmaninov, Satie, Prokofiev, che vedremo la prossima volta, cioè, esistono. Ma è chiaro che li percepiamo in maniera più ridotta rispetto a quello che succederebbe se ascoltassimo brani del secolo precedente. Quindi io la farei sentire. Qualunque tipo di memoria questo brano susciti è assolutamente lecita. Scusate, fatto. Guardate bene tutto quello che si vede sulla pagina, che se andate a leggere o meno, non importa. Secondo tempo, no? Benissimo. Ora, giusto perché sapete come funziona, negli incontri bisogna evitare di riprodurre sempre la stessa, soprattutto fermo, sempre la stessa sequenza di azioni, di attività, perché sennò gli ascoltatori sanno già che cosa succede e quindi si preparano, insomma, non funziona. Per cui, per evitare di riprodurre le situazioni delle volte precedenti, vi propongo subito il confronto con un brano che, giustamente, a detta di tutti quelli che conoscono un po' la letteratura pianistica, eccetera, e a detta dello stesso Satie, è la base di questa sua Sonatina burocratica 1917. Quello che faremo dopo è cercare di capire in che senso dall'umbrano, da Clementi, si passa al secondo. Come possiamo cercare di spiegarlo? Perché categorie, operazioni, metodi come ironia, paradosso, parodia non bastano. Non bastano perché, ripeto, una volta che diciamo parodia, la domanda è rispetto a quale modello? La parodia è un signore preso qui, trasferito di là, con caratteristiche che lo mettono un po' caricaturali, eccetera. Ma di là dove lo metti, che cosa vuoi dire? L'ironia, sì, si fa ironia delle cose, buone o cattive, si fa ironia di se stessi. Il punto è con quale significato, per quale obiettivo. La persona di, o la cosa di cui si fa ironia, come funziona, quale significato riceve. Per cui bisognerebbe, insomma, fare uno sforzo in più. Quello che avete sentito ora, 1917, fa il verso, un 200 virgolette a sinistra e 200 virgolette a destra, fa il verso a quest'altro brano, che è un brano che tutti conoscono. Io sono convinto che anche chi non ha fatto pianoforte, chi non ha studiato, chi non è in questa sala, lo ha sentito. Magari perché ha avuto un figlio che ha studiato un po' il pianoforte, aveva un vicino di casa che non poteva fare a meno di suonarlo, siamo stati perseguitati tutti, tra virgolette, da questo brano. E anche l'esecuzione che vi propongo è un po' una persecuzione, perché credo sia un'esecuzione meccanica, diciamo, non esattamente umana. Però avevo bisogno di qualcosa che riproducesse lo spartito, il pentagramma. Ora, dopodiché faremo tutto un piccolo ragionamento per cercare di capire perché. Ovviamente è una gloria nazionale. Non vi vedo sorridere, come velocissimo. Magari l'avessimo ascoltata così dal vicino di casa, no? Secondo tempo, andante. Ah no, questo è solo il primo. Va bene, lavoriamo sul primo. Sì, così. Perfetto. Ok, benissimo. Allora, due informazioni su Satie. Satie 1866-1925. Potete immaginare, persino banale, dire chi incontra sul suo percorso. Siamo in Francia, quindi potete immaginare che incontri Debussy, che nasce insieme a lui, muore qualche anno prima, incrocerà Ravel, incrocerà tutti i giovani o meno giovani protagonisti della grande scena francese. Quindi addirittura ci sono gruppi di giovani che si formano intorno a lui, che come al solito prima lo osannano, il gruppo dei sei, i soliti, di cui abbiamo già parlato la volta scorsa, e i gruppi più giovani che in qualche modo appunto prima lo riconoscono come maestro e poi lo abbandonano. Non può che incrociare personaggi come Cocteau, che sono protagonisti della scena teatrale, musicale, culturale, eccetera, del loro tempo, ovviamente incrocia Diaghilev, ovviamente incrocia, insomma, il Parigi, la Francia di quel tempo. Okay? A differenza di altri, il suo modo di porsi, e forse lo avete potuto già intuire dalla trasformazione che lui ci offre tra Clementi e la sua sonatina burocratica, il mondo che lo circonda, diciamo, non è esattamente compatibile al 100% con lui e viceversa, perché Satie è un personaggio antropologicamente complicato, diciamo, un po' misantropo, un po' poco volonteroso, un po' incapace di applicarsi a lungo, però con molte intuizioni, diciamo, sporadiche, sapete come quei ragazzi di quelle ragazze di cui si dice sì, è bravo, intelligente se studiasse di più, ma non si applica, no? In realtà lui si applica per quel tot che gli serve a costruire, a predisporre situazioni geniali, intuizioni, eccetera, però non avendo studiato a sufficienza, gli manca, almeno in una certa fase della sua vita, tutti dicono così, una base tecnica solida che la possa avvicinare ad altri protagonisti che abbiamo visto, per esempio il grande Ravel, che vi ricordate, cerca di vincere 5 anni, il Prix de Rome, poi invece gli arriva terzo, il Lune, cioè Debussy che studia, insomma tutti i grandi protagonisti della vita di quel tempo, rispetto alle istituzioni formative, accademiche, eccetera, non ha un grandissimo rapporto e segue percorsi compositivi, creativi, di relazione, diciamo un po' periferici, un po' marginali. Lo troviamo, per esempio, a scrivere per alcuni importanti locali del suo tempo, locali intendo come Bistrot, Tabarè, cose del genere. Lo troviamo a incrociare esperienze esoteriche di cui diventa il compositore ufficiale. Lui che peraltro ha radici cattoliche, per cui non ci sorprende che a un certo punto utilizzi, diciamo, echi e riferimenti al gregoriano, al grande gregoriano che frequenta appunto grazie a quel tipo di origini. A un certo punto pensa di dover studiare un po' di più, effettivamente si dà da fare, costruisce, migliora la qualità della sua scrittura, ma alcuni criteri compositivi restano presenti anche dopo la sua evoluzione, dopo che ha perfezionato la sua formazione, eccetera, e quindi vuol dire che sono quelli che gli interessano di più. Allora, io per cercare di spiegare di che cosa si tratta, ho provato, provo a collegarmi a una serie di brani molto noti, molto, secondo me molto famosi, che magari avete sentito anche nominare, e che secondo me rinchiudono un po' il segreto del suo approccio. Si tratta di tre brani che lui scrive verso la fine degli anni Ottanta, pubblicati nell'88, e che si intitolano Je n'obéis. Le trois Je n'obéis. Ho già fatto l'esperimento oggi a lezione, i miei studenti sono bravissimi, ovviamente, le studentesse ancora di più. Sono qui, quindi non posso parlare. E di fronte alla domanda, ma cosa vuol dire Ginnopedì? Che è solo una parte della domanda, perché ovviamente poi, come dicevamo prima, vuol dire quale modello del mondo, che tipo di simbolo sono, a quale cultura fanno riferimento, perché Ginnopedì? Perché lui era bizzarro, ironico, vabbè, insomma, capite che è un po' debole come. Ciascuno di noi ha qualcosa che almeno apparentemente ci contraddistingue, qualche vezzo, qualche idiosincrasia, qualche no? Intelligente o sciocca che sia, io soprattutto sciocca, nel momento in cui qualcuno ci dice ma guarda che strana cosa, ma perché la pensi così? Perché sei così bizzarro? Sarebbe come se anche ironia, invece non è necessariamente solo quello, cioè qualcosa di più. Allora io ho provato a spiegarla così. Un premio speciale della Casa della Cultura a chi mi dice cosa vuol dire, no? Chi mi dice cosa vuol dire Ginnopedì. Se però uno lo sa, non vale. Cosa vuol dire, signore?
Danza dei bambini di Sparta.
Ha studiato, però.
Certo.
Bravissimo.
Era il brano preferito di mia moglie.
Fantastico.
Io tutti i giorni la sento.
Allora, visto che...
Trovo tre brani stupendi.
È vero, è vero.
Eccezionali.
Sì. Allora, però, vedete come faccio a dire qualcosa al signore? Che ha evocato una situazione domestica, affettiva, forte. Cioè, io posso, non posso che cercare di stanarlo, no? E dire, e chiedere, benissimo, ma perché uno apparentemente abbastanza normale, abbastanza, come Satie, che peraltro si chiamava Eric come me, ma scriveva Eric col K, a un certo punto, per una serie di ragioni legate, cominciò a scrivere Eric, non alla francese, con la C, ma col K. Vabbè. Perché questo signore a un certo punto, nel 1888, fa riferimento a una tradizione come quella? Sono danze, io sarei un pochino sposto più preciso, cioè, sono danze, sì, sono danze, diciamo, di giovani, sì, lo dice la parola stessa, va bene? Che tipo di danze sono? Minuetto, si dà, perché se l'ascoltassimo, compito a casa, ascoltate le ginopedie, perché non possiamo farlo, perché per ragione, no? Ascoltate le ginopedie, sono danze che in quale situazione secondo voi venivano ballate? Perché, cioè, scusate, il minuetto ha certe caratteristiche, danza cortigiana, danza comunque alta, no? Ricordate? Quello che abbiamo detto, ah già, anche Ravel, nelle Trombone di Couperin aveva fatto una serie di scelte, di danze, no? Vi ricordate? Singolare, perché alcune erano danze, sì, francesi, poi c'era la Forlana, poi c'erano brani che non erano esattamente danze, vabbè. E questi invece cosa sono? Cioè, dove si... sono giovani che le vanno? Sì, ma dove? Perché questo è importante. La Gino... da dove l'ha preso Satie? Perché anche questo sarebbe importante, no? Noi dobbiamo immaginare che in quei giorni, quando lui decide di definirle così, gira per casa, oppure va in biblioteca, oppure va in libreria, oppure qualche amico gli parla e gli dice, ma sai che esistono delle gimnopedie, no? Ovviamente l'attrice è greca e lui dice, ah che bello, adesso chiamo questo brano gimnopedie. E basta, no? Allora, sono danze, premio speciale, nessuno interessa? Signora, ha già vinto un po', allora, sono danze che venivano ballate da giovani, che però non erano giovani normali, cioè erano normali, per carità, ma al tempo di Satie o prima? Perché è diverso, no? Se queste sono danze, pensate, danze di giovani con carattere atletico, ok? Perché vabbè, oggi basta guardare ballando com'è sotto le stelle, sopra le stelle, com'è quella cosa di ballando con le stelle, non sbagliare, quello no, altro che ragazzi, lì persone inadatte alla danza fanno cose impressionanti, acrobatiche, e non è così, non è il presente di Satie, non è neanche il passato recente di Satie. Piacerebbe dire come si fa a lezione certe volte, andate a vedere per la prossima volta dove
saranno stati degli atleti.
Brava, sono degli atleti, ma qua, dove, quando? Quindi non è arrivato, sto parlando di nell'antichità, va bene,
a Sparta,
nudi, però aspetta, già tutto, e poi? Allora sa anche quale carattere avevano queste danze.
Erano nudi e danzavano. Sparta è una città militare.
Oh, quindi?
Quindi erano ragazzetti che stavano diventando soldati.
Ragazzetti...
giovanotti.
Diciamo. Che si trattava di danze con carattere di guerra. Erano proprio... capite? Erano proprio questo tipo, quindi... Dunque, grande carattere atletico, no? È chiaro? Nudi, quindi nessun ornamento che facesse in qualche modo venire meno, nascondesse la sostanza, cioè l'energia, la forza fisica, la corporeità, eccetera. Militari, no? Quindi quello che sappiamo, sconfisse il Signore, Sparta. Allora, io mi chiedo, visto che non posso dare per scontata questa scelta, mi chiedo perché, no? Perché? Perché? Cioè, in quale modo, in qual modo questo tipo di scelta nell'88, quindi Satie è giovanissimo, ha 22 anni, no? È uno dei suoi primi brani, sicuramente uno dei più famosi, sarebbe a dire il primo brano famoso scritto da lui. In che modo questo rappresenta il suo approccio, diciamo, non solo a ciò che la musica deve essere, ma anche a ciò che la musica deve, virgolette, dire, perché questo è il suo linguaggio. Mi capite? Allora, io vi invito ad andare ad ascoltarle. No? La cerco? Anzi, ve la faccio sentire. Potenti mezzi messi a disposizione. E voi mi direte, perché questo è un altro veramente, e voi mi direte se questo vi aspettate da una danza militare che deve comunicare energia, che ha quelle caratteristiche lì di essere una danza spartana. Io insisto, qual è l'alternativa a Sparta nella cultura classica? Ok, va bene? Allora, a chiamarla, visto, arriva subito. Beh, lasciate perdere l'immagine che è guardate. No, no, è sulle la è lei, no? Forza militare? Cos'è? È lento questo? Si balla in discoteca? Grazie di... dobbiamo mettere insieme le cose. O si era fumato qualcosa, tanto non vado in diretta perché giusto non sono... O si era fumato qualcosa, oppure dobbiamo mettere insieme, come si dice, il pane e il companatico, no? Si è sbagliato. E non è che la seconda sia più mossa, eh? E la terza neppure. Satie è perfetto quando bisogna avere un sottofondo che, diciamo, concili la nostra attenzione senza produrre variazioni significative, ritmiche, eccetera, perché in questo modo ci aiuta. Dopodiché, dopo i primi 20 minuti di questo tipo, conviene cambiare un pochino, trovare, non so, qualcosa, poi dopo ritornare a sentire. Ora, possiamo riemergere? Allora, mi capite che dobbiamo fare i conti con, diciamo, l'incongruenza, se è incongruenza, tra l'indicazione culturale del titolo e l'effettivo esperienza musicale che Satie ci fa fare. Ma se fossimo pianisti, anche come pianisti, faremmo questa esperienza, come dire, incongrua, tra virgolette. Cioè, seguendo la nostra logica, seguendo la logica del rapporto tra musica e possibilità di rappresentare qualcosa, seguendo, cioè, noi ci troveremo di fronte a un'incongruenza. Ecco, questo è spartano. Mi sembra un po' ateniese, diciamo, quello che abbiamo ascoltato. Oppure energetico. No, per niente, mi sembra un po', sapete, frigio, no? Sapete quei modi greci, quelli un pochino più... ecco, melliflui e sdolcinati, per niente Sparta. Allora, dove sta la logica? Perché effettivamente Satie ci obbliga a porci questa domanda, e non serve a nulla rispolverare categorie come ironia, Perché io ripeto la domanda con riflessione romanesca, però ironia di che? Cioè, in che senso questo è ironico? Di cosa? Semplicemente perché hai sentito la cinematografia, ma è una cosa seria. Questa gente si preparava la battaglia, gli stessi che poi magari facevano, vi ricordate, la giravolta sopra il toro, a Sparta, certe volte rischiando la pelle, no? Poi magari quando si facevano male li buttavano giù dalla rupe e quindi era finita la questione. Perché Sparta è una cosa lì. Abbiamo provato la prima lezione a spiegarla in un modo, in questo modo. Satie non esce dalla tradizione occidentale, perché questo che ascoltiamo è in qualche modo riferibile alla tradizione occidentale. Anzi, sicuramente, in che modo? In che modo? Se dobbiamo, se ascoltiamo, come la sonatina burocratica, eccetera, se ascoltiamo Satie, che cosa ci colpisce di quello che ascoltiamo? Perché il Signore ricorda con piacere questo brano e magari ci viene facile ricordare ok? Perché? Perché in questi brani resta nella nostra esperienza forte un elemento che noi siamo abituati a considerare come importante. Qual è un elemento a cui non vogliamo rinunciare quando ascoltiamo la musica?
La melodia.
Bravo, perfetto. No? La melodia. Cioè, in questo caso, sia questo, sia qualunque brano che potrete, fatelo questo esperimento, scrivete Piano Works o Piano, quello che è, Satie in YouTube, e li ascoltate per 2 ore e mezza tutti qua, non è granché, non è granché come quantità di produzione.
Però c'è qualche aggancio con l'adagio del concerto del soldo?
C'è l'idea della centralità della melodia, dell'importanza della melodia. Bisogna vedere se il ruolo della melodia è lo stesso e se l'accompagnamento, cioè gli accordi che noi sentiamo, hanno la stessa funzione che hanno in Ravel. E questa è una buona osservazione, perché invece scopriremo che non funziona così. Non funziona. Allora, se noi seguiamo il ragionamento che stavamo facendo, a un certo punto ci rendiamo conto che il suo amore, come Ravel, ricordate che diceva di sé, io mi sono accorto di essere sempre più melodista, sempre più melodista. Anche lui ha un rapporto fortissimo con la melodia. E questo lo pone all'interno di una tradizione che noi non facciamo fatica a riconoscere. È la nostra tradizione. È la tradizione della fine dell'Ottocento, tradizione dell'inizio del Novecento. Melodia è tutto spiano. Pensiamo a Puccini, pensiamo... Melodia, si canta, insomma. Il punto è, come mai questa melodia ha tratti differenti da quelli che noi ci aspettiamo dal titolo? Cioè, in che modo il riferimento a Ginnopedì, quindi a Sparta, a quel tipo di tradizione, ci sorprende? E in che modo la melodia di questi brani, di tutti gli altri che potreste ascoltare, in un certo senso un pochino ci imbarazza? Potremmo dire, ma è sempre la stessa melodia che continua a ripetersi, anche in Satie. Sì, però c'è una caratteristica diversa, come dicevamo, cioè Satie usa la melodia come punto fondamentale, sganciandola, per così dire, da un'armonia specifica. Cioè, veste le note di quella melodia che propone, va bene, senza preoccuparsi che quelle note siano collegate sempre ad una armonia costantemente identica a se stessa. Questo è un carattere tipico della nostra esperienza occidentale, cioè l'identità di una melodia. Bohème, invece di Ligi, Verzuara, di Mille, ma ultimamente questa, non so perché, col Mignon di Parigi, ok? Oppure ricordatevi qualunque melodia di Verdi, qualunque melodia che vi venga in mente, la più banale. Noi la riconosciamo perché la sua identità, è legata alla sua armonia, agli accordi che la sostengono. Oggi abbiamo fatto esempi con le canzoni dei Beatles. Se voi prendete la canzone dei Beatles che conoscete meglio, la cantate e qualcuno sotto vi esegue degli accordi che non sono quelli originali della canzone, voi dite, ma questa non è la canzone che io conosco. Perché dite questo? Perché quella melodia ha una identità che è, per così dire, garantita, no? Radicata negli accordi che accompagnano quella melodia. Questo funziona secondo una tradizione che, oggi un po' scherzando, abbiamo definito ateniese, cioè una tradizione organizzata, una tradizione in cui la coerenza, la logica, l'armonia, la coerenza appunto sono elementi importanti e in cui l'identità si basa su costanti che si ripetono. Non è la tradizione di Satie, perché Satie, da buono spartano per così dire, per carità, si occupa della melodia, costruisce melodie fantastiche. Ci sono alcune sue brani per voce e pianoforte che sono stupendi, che ci rimangono in mente e continuiamo a fischiettarli. Hanno avuto un successo straordinario. Scriveva per lo chanoir, cioè per locali che andavano per la maggiore al suo tempo, e aveva un grande successo. Fece un discreto gruzzolo con queste sue melodie. Però queste sue melodie avevano, i suoi brani su testo, con voce, eccetera, avevano questa caratteristica significativa, cioè sembrava che le melodie non si preoccupassero di trascinare con sé sempre la stessa armonia tutte le volte che ricompaiono. Ora, se volete leggere qualcosa di Satie, potete leggere un volume ad Elfi, che è appunto in traduzione italiana, che si intitola Quaderni di un mammifero, che è, non c'è più, credo, disponibile in libreria, ma lo trovate facilmente in biblioteca, in cui c'è un di cui vi passo una citazione che secondo me è utile per cercare di capire meglio che cosa vuol dire Satie. Sentite un po'. 1917. Oh, caspita, ci siamo proprio nell'anno di cui ci occupiamo, quindi meglio di così, giusto? Anche quella cosa lì, Satie Clementi obbedisce alle regole che adesso leggiamo. Dice, spesso sta parlando di sé, sta dicendo, io sono così, io musicalmente sono così, scrivo così, faccio così, questo è il mio pensiero. Non troverete testi articolati, saggi, trattati, troverete Satie, cioè troverete ciò che non vi aspettate in una tradizione che consideriamo spartana, cioè non ateniese. Oggi mi sono persino scomodato la lezione Aristotele, va bene? Uno deve spiegare cosa scrive, scomoda, qualche fonte importante, scrive un trattato, scrive un manuale, persino Beethoven, vi ricordate, scrive gli studi sull'armonia, il contrappunto, eccetera. Lui invece no, non sistematizza, non, i suoi scritti sono molto di frequente testi che appaiono su riviste come se fossero periodici, diciamo, diretti da artisti, da personaggi un po' singolari, però non devono, come posso dire, portarci su una strada sbagliata. Cioè, come per Cage, io suggerirei di starlo a sentire e di trattare quello che lui scrive con intelligenza, cioè, anche se suona scherzoso, cerchiamo di capirlo. Spesso la mano d'opera è superiore alla materia. Noi l'abbiamo già sentita questa cosa, cioè, abbiamo sentito già Ravel dire, ricordate, io faccio l'artigiano, cesello, 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 sono in treno, fischietto qualcosa, mi resta, che sia vero o no, ok? E poi vado a casa e comincio. E certe volte ci do talmente di fino, gratto e scavo, che quella cosa che avevo costruito, pensato, eccetera, si rompe. E quindi devo ripensare a qualcos'altro. Lui dice, spesso la mano d'opera è superiore alla materia. È fantastico, cioè... La materia è quella cosa che ho in mano, quella cosa che ho pensato, quell'intuizione che ho avuto, chissà da dove arriva. Lui, Satie, ragiona in maniera molto interessante su concetti come ispirazione, originalità. Nella sua giornata perfetta del musicista scrive ispirazione dalle 10.23 alle 10.11.47. è giusto che noi ridiamo, però l'indicazione oraria che a noi fa ridere, no? Perché noi abbiamo l'idea dell'ispirazione, a prescindere, spiritus sui vult spirat, è l'ispirazione quella roba lì, cioè quando lo spirito vuole, si attabecchi, no? Invece lui no, lui una mattina si sveglia, fa questo e quest'altro, 10:23, 11:46, ma questo è compatibile con la sua idea di se stesso, che si definisce, io sono un fonometrografo, non sono un compositore, io misuro in si bemolle, do diesis, dicevo oggi, ne ho trovato uno di do diesis che pesava 1,5 kg. Chiaro che fa ridere, però non abbiamo tempo. Ma cosa vuol dire pesare un suono? Noi abbiamo già visto fare questo Rachmaninoff. Abbiamo già sentito dire qualcosa del genere da Ravel. Avere senso armonico, quindi pensare per accordi, ok, significa avere senso tonale. Tonale vuol dire pensare che ci sia qualcosa che ha funzione tonale, tonica. Quando uno è tonico, cosa vuol dire? Come sei tonico? Guarda come sei tonico, cioè, no? Giusto? Cioè che hai la capacità reattiva, no? Di essere in posizione, essere pronto, scattante, avere energia. Però non è detto che questo voglia dire pensare come pensavano i compositori del secolo precedente. Lo studio approfondito di una melodia costituirà sempre per l'allievo un eccellente esercizio armonico. Allora, in che senso lo studio di questa melodia fantastica, giusto, una creazione eccezionale, costituirà un esercizio armonico? Beh, se ragioniamo come ragiona Satie, cioè se ad ogni melodia non necessariamente corrisponde una e una sola armonia che la rende quella melodia, ma se io questo Framartino Campanaro posso armonizzarlo come voglio, Framartino Campanaro resterà riconoscibile, ma la sua identità no. Sarà in qualche modo per noi che lo colleghiamo a Do maggiore difficile da riconoscere. Oggi abbiamo fatto un esperimento, mi piacerebbe farvelo rifare, cantare Yesterday con una melodia non ha la sua armonia. Come no? Framartino Campanaro ha quell'armonia lì. Framartino Campanaro Do maggiore. Oppure facciamo Framartino Campana, ok, ci metto un accordo, volete provare a cantarla? Sì, provo, aiutatemi con i tre, dai, vai, facciamo vedere quanto siamo bravi, vieni, dai. Ci sta, no? Oggi ho fatto una cosa terribile. Cantate ancora questa che io faccio una cosa diversa. Voi non cantatela? Allora, la nota che loro eseguono è sempre Do. La prima. Framarti, ok? Ma l'accordo che io metto sotto ha una nota Do. Ma le altre due note, mi capite? Non solo Mi e Sol, che sarebbero quelle dell'identità tonale di Framartino Campanaro, sono la bemolle e Mi bemolle. E francamente la differenza si sente. Ora, se io penso che l'identità di una melodia sia legata ad una sua armonia specifica, benissimo, vivrò un'esperienza ateniese di coerenza, armonia, eccetera. Se io invece faccio lo spartano, quello che conta è l'energia che un'armonia porta in sé, che una melodia porta in sé, Framartino Campanaro, a prescindere. Io potrò organizzarla, inserirla, circondarla dall'armonia che preferisco. Ecco perché, come scrive lui, Lo studio approfondito di una melodia costituirà sempre per l'allievo un eccellente esercizio armonico. Perché? Perché fa quello che abbiamo fatto ora. Prende una melodia e muta l'armonizzazione. Detta così è un po' semplificata. Quanti modi di armonizzare una nota esistevano nel passaggio tra 8 e 900? Più di uno. Quello, diciamo, del sistema tonale del secolo precedente, quello del sistema tonale del passaggio tra 8 e 900, quello atonale che stava organizzandosi, eccetera, quello che avevano imparato a avere i soci all'esposizione universale. Ricordate quelle cose strane? Scala pentafonica, esatonale, eccetera. E io questo do posso armonizzarlo come mi pare, se quello che conta è la melodia. È chiaro? E se non devo, in quanto legato a una certa concezione, virgolette, ateniese, tirarmi dentro sempre gli stessi accordi. Come se a Sanremo Tizio cantasse una canzone con un certo ritornello e la seconda volta, quando la fa sentire, cambiasse accordi completamente. Succede, certi lo fanno, certe canzoni ci sono. Io ricordo che una parte della mia giovinezza è passata ascoltando gruppi che si chiamavano Progressive Rock o Progressive Pop, il gruppo progressivo come Emerson, Lake & Palmer, come i Genesis, come queste cose qui, in cui questi esperimenti si facevano. Certo, se al tempo stesso ascoltavo i Beatles, avevo veramente un'esperienza come se fosse Atene e Sparta. Cioè, da una parte l'Atene dei Beatles, perfetti, con la melodia costruita, ripetuta 5 volte, con gli accordi semplici, successo pazzesco, un certo tipo di pubblico, 40-50 mila, capite cosa voglio dire? E continua dicendo, una melodia non ha la sua armonia, così come un passaggio, scusate, un paesaggio non ha un suo colore specifico. E oggi i miei studenti hanno strabuzzato l'occhio, cioè, come hanno il suo colore specifico? Cosa vuol dire? Se io vado in un posto, in quel paesaggio ha un suo colore specifico. Cioè, vado a casa mia, il paesaggio intorno a casa mia non ce l'ha un colore specifico. Nelle varie stagioni ce l'ha. Ma se io potessi guardare il paesaggio senza identificarlo grazie al colore specifico del paesaggio, farei l'esperienza che faccio in musica. Ascoltare una melodia in un paesaggio sonoro diverso da quello in cui l'ho trovata la prima volta. Vi ricordate? È la terza volta che ci vediamo. Allora, di colore abbiamo parlato per Rachmaninov, vi ricordate? Di colore, dite di sì, perché se no mi interrogo, non so. Di colore abbiamo parlato per Ravel. No? In questo caso, pur essendo contemporanei, pur appartenendo, diciamo, alla grande tradizione francese, pur vivendo gomito a gomito, eccetera, ci troviamo in una situazione diversa. Lui dice, la melodia non ha la sua armonia, così come un paesaggio non ha il suo colore specifico. È un'esperienza diversa da quella di Ravel, che colora i suoi paesaggi sonori in maniera stabile. Il concerto in sol, quando noi risentiamo il tema verso alla fine, noi ritroviamo il paesaggio sonoro iniziale. Sì, c'era una nota in più, una nota in meno, c'è l'orchestrazione arricchita perché siamo verso la fine, benissimo. Ma il ritorno del tema produce il ritorno del paesaggio. Che è un po' come dire, il ritorno del tema produce una forma, ok, in cui il soggetto, il tema, ritornando, ci dà l'idea di una forma chiusa, A, B, A, l'abbiamo detto la volta scorsa. Ora, no? Per darvi l'idea, è chiaro che un conto è dirlo, un conto poi è ascoltare Satie con quest'idea, perché noi in realtà tendiamo a riprodurre anche per Satie l'ascolto normale, cioè aspettare che ritorni sempre la terza volta, non è detto che funzioni. C'è un caso molto molto divertente, vi dà l'idea del personaggio, un bel giorno arriva Debussy a casa, si incontrano, e Debussy, guardando una cosa che lui aveva, che Satie aveva composto, gli dice, ma insomma, di scatole di ossigeno per volte, gli affari tuoi, scusami, sono più necessari a stare lì a segnare una matita rossa e blu, perché bianca. Arriva e gli dice, ma caro Eric, qui insomma, questo brano è senza forma. E perché senza forma? Perché effettivamente, diciamo, i pilastri, gli accordi, ok? Il senso tonale allargato, no? Le basi, gli accordi, su cui le parti del brano sono, dovrebbero essere costruite, cominciando e ritornando alla fine, con questa regolarità, si chiama coerenza, si chiama coesione, si chiama quello che volete, sono categorie aristoteliche quasi, no? Parliamo a casa della filosofia, quindi tre volte che parlo di filosofia, cioè faccio un cenno in diretta. E Satie resta un po' così e di lì a poco scrive uno dei brani più una delle sue raccolte più famose che a me è capitato di suonare, perché io suonavo quattro mani con un amico, suonavo un po' e avevamo questo brano come brano d'apertura, perché è un brano che non è tecnicamente complicato, ti mette a tuo agio prima di fare cose più complicate. Satie scrive questa raccolta di tre brani che si intitolano come? Cosa gli ha detto di più? Insomma, Eric, col K, non, insomma, non va bene così, non c'è forma, non c'è... E lui invece ha scritto i tre pezzi in forma di pera. Famosissimi. Ora sono felice che voi ridiate perché l'aneddoto fa ridere. Io vorrei che voi pensaste a questo, perché bisogna sempre cercare di, diciamo, di dare un senso, no? Se si riesce. Io mi chiedo perché, visto quello che c'è in Satie, di pera e non di locomotiva, perché non di armadio? Mi viene in mente, ricordate, bene, sì, maledetto Carter. Non lo conoscete? Stanislav Ulinsky, uno dei suoi più usciti travestimenti, cosa? Uno dei travestimenti è appunto quello dell'armadio. Allora, perché non armadio? È chiaro che il riferimento alla terra, alla natura, è un qualcosa che possiamo elaborare, e però vi dà l'idea di quanto, non tanto l'ironia di Satie sia costante, ma il suo ragionare per simboli, che richiamino mondi, sia costante nel dialogare con i grandi protagonisti della sua, diciamo, esperienza musicale e con i grandi protagonisti del suo tempo. Il resto della citazione è altrettanto interessante. Dice, la situazione armonica di una melodia, non dice l'accompagnamento, la situazione, il francese è questo, la situazione armonica di una melodia, cioè la situazione, una melodia esiste, ok? Poi si trova in situazioni differenti, la situazione armonica di una melodia è infinita, no? Cosa vuol dire? Che non è collegata infinita a un qui e ora, che va localizzato secondo criteri formali, perché poi deve ritornare, eccetera. Infinita. Può variare costantemente, cioè potrebbe concludersi in un modo completamente diverso dall'inizio. E uno potrebbe dire, sì, ma allora la forma chi la garantisce? La pera, no. La forma la garantisce la melodia. Perché la melodia, dice Satie, è l'idea. Vabbè, oggi abbiamo fatto il giochino di dire, e dove sta l'idea? Detto così sembra da niente, no? Se ci rifacciamo alla tradizione greca, l'idea, Platone, sta via. L'idea sta da qualche altra parte, perché il mondo delle idee è da un'altra parte, quindi il mondo è un po' meno interessante, no? Oppure l'idea sta sopra, oppure sta in mezzo, sta nel cuore delle cose. Dove sta l'idea? No? Dal punto di vista proprio simbolico, dove la mettiamo? Certo è che, insomma, il riferimento è impegnativo. L'idea è una cosa che ci viene in mente, e poi... però poi dice anche il contorno. No, scusami, Satie. Se è l'idea, che tendiamo a collocare al di fuori o dentro o in profondità, come fa a essere il contorno? Se è al centro l'idea di qualcosa che si sviluppa intorno a lei, come fa a essere contemporaneamente anche? Sì, sì, certo, ma stiamo parlando di cosa è la melodia. Quindi la melodia al tempo stesso, l'idea, dovunque sia, in mezzo, ma anche il perimetro, nonché la forma e la materia di un'opera. Cioè, cosa manca? Niente. Quindi capite che quello che ci dobbiamo aspettare nell'ascolto di Satie è esattamente questo. Cioè, la centralità, e ci riesce, perché se il Signore si ricorda, no? C'è riuscito. Questo dovrebbe avvenire senza che noi vincolassimo quell'idea musicale, quella melodia, a quel determinato appoggio, diciamo, terreno armonico che lì sentiamo. Lasciamo perdere, poi cambierà. Benissimo, l'importante è che sia sempre riconoscibile la melodia. E dice l'armonia, che cos'è l'armonia rispetto alla melodia? Oh, noi, cioè, l'armonia. Vi ho un pochino angosciato, ricordate, con il sistema tonale, no? Quindi 7-800 sono tutti radicati in questa cosa che si chiama sistema tonale, per cui le forme, no? La sonata funziona perché ci sono le due tonalità, o, cioè tutto è basato su una serie di pilastri armonici su cui si costruisce la melodia. Nell'Ottocento questo si affranca sempre di più, ma se vi ricordate alcune grandi melodie mozartiane, sì, ma cioè, voglio dire, avrebbe voglia di dire, caro Golfi, su, pensa a una melodia un po' meno armonica, cioè un po' meno, con un altro termine, triadica, perché sono esattamente le note dell'accordo, della tonalità in cui, cioè, al punto che la voce della regina della notte sembra uno strumento, non una voce normale, ma infatti non è un essere umano normale. Ok? Ora, noi siamo abituati a quell'esperienza lì. Invece, Satie dice, l'armonia è un modo di illuminare, di presentare al soggetto il suo riflesso. Quindi, illuminare, cosa vuol dire? Tu hai una melodia, gli accordi che la accompagnano saranno quegli accordi che non corrispondono alle regole interne di quella melodia, ma che ti servono per darle maggior illuminazione. Oppure, per presentare meglio il soggetto, l'idea e il suo riflesso. Ah, caspita, quindi capovolge, no? A seconda dell'intenzione della melodia che parte per i fatti suoi, la armonia riflette l'intenzione dell'idea che è la melodia. Se voi ascoltate Satie, vi accorgerete quante volte in brani che sono semplici da ascoltare, perché appunto hanno questa caratteristica così fortemente melodica, brani poi pianistici, a cui noi attingiamo perché ascoltare pianoforte teoricamente è più semplice che ascoltare una grande orchestra, eccetera. Vi accorgerete di come la ripetizione di una melodia non è detto che appunto abbia illuminazioni identiche, semplicemente perché di volta in volta la melodia può presentare una faccia diversa, autonoma da qualunque necessità di tipo formale, cioè deve ritornare alla fine, deve essere uguale, perché se no ci perdiamo, eccetera. Il suo riflesso. Ora, se vi ricordate, a me quando diciamo quando leggo questa cosa, mi ricordate Ravel e il bolero. Ravel che dice nel bolero, c'è mica tanta musica dentro lì. No? E dice, ma sì, cosa vuol dire tanto? Mi verrebbe da chiedere, in che senso? Mi verrebbe da dire, Satie non avrebbe mai detto una cosa di quel tipo, perché per lui la riproposizione di una melodia è identica a se stessa, con un'illuminazione gradualmente diversa, va bene, in quel caso dai timbri, gli strumenti d'orchestra che crescono piano piano, ok? Beh, è di per sé una caratteristica musicalmente forte, no? Non è ripetizione, ma è successiva illuminazione di un'idea che grazie a questa aggiunta, diciamo, mostra meglio il suo contorno, la sua forma e la sua materia. In questo senso, se noi ci fermiamo all'idea, diciamo che attraverso Cage ha recuperato Satie negli anni 60, la provocazione, eccetera, lo sgonfiamo un pochino, diciamo lo indeboliamo, no? Dal punto di vista non concettuale, mi verrebbe voglia di dire cognitivo, cioè lui conosce il mondo sonoro in maniera diversa da alcuni suoi contemporanei. E questo non sarà esentasse per lui, perché i critici, gli accademici, e qui è chiaro che mi viene il gioco facile, no? Richiamare al rapporto Sparta-Atene, ho appena detto accademia. Quindi l'accademia, diciamo così, costruita, regolamentata, ordinata, con ruoli precisi, gerarchie, eccetera, è l'Atene dei giorni. E lui invece fa lo spartano, lui fa, pur non avendo il fisico, pur non essendo granché aitante e scattante, lui nell'88 si propone a tutti come ginnopedista, nell'88, a 22 anni, e rimarrà ginnopedista tutta la vita. Allora, a questo punto, applicando questo tipo di idea, in che modo quel brano che vi ho fatto sentire ci svela un po' delle caratteristiche di questo strumento eccezionale, delle caratteristiche che abbiamo detto. Sonatina burocratica. Quindi potete immaginare qual è l'interpretazione normale, no? Cioè si dice burocratica perché sì, tutta precisa, no? Chi ci starà dietro a questa sonatina burocratica? Quale potrà essere, a chi potrebbe essere riferita? All'ambiente, oggi se parliamo di burocrazia, no? Io provo certe volte a spiegare me stesso, innanzitutto, avendo un po' a che fare con una certa quantità di burocrazia accademica, provo a spiegare a me stesso che la burocrazia in realtà è una forma di protezione che ci protegge appunto dall'arbitrio, dall'abuso, no? Nasce anche per questo, insomma, poi certe volte il mio, diciamo, io interiore, ma che stai, lascia perdere, ce n'è troppa, come sappiamo tutti. Però, perché burocratica? No? Allora, lui ci dà qualche indicazione. Nei quaderni di un mammifero, che è appunto quel testo che vi consiglio, lo trovate per esempio in sommari, l'edizione francese dice Cahiers du mammifère, si trova anche quella, dice, Satie, scritta su temi presi a prestito da Clementi. Ora, in realtà non è esattamente proprio rigidamente così, perché il tema è qualcosa di impegnativo. Non sono proprio, se no sarebbero citazioni, temi presi a prestito. Poi oggi dicevo una lezione, presi a prestito vuol dire che a un certo punto li devi restituire, come funziona? Vabbè, un semplice prestito, dice. Niente di più. Cosa c'è più di un prestito? In un prestito ci sarebbe appunto, non so, la caricatura, la parodia, l'ironia, lo sbeffeggiare, quindi un prestito. Per uno che ti fa un prestito lo prendi in giro, uno che no, semplicemente te lo dà, basta, lo prendi. Sì, però lui parla di prestito nel senso che probabilmente, non so, ha un interesse questo prestito, glielo deve restituire in qualche modo, in che forma? Io insisto su una lettura di questo tipo di testi dei compositori, appunto, trattandoli in qualche modo come se si trattasse di testi letterari. Ma in realtà si tratta di testi letterari, con una concezione di letteratura ampia, in cui a un certo punto diciamo, il traguardo è: ma che cosa vuol dire al di là, diciamo, della battuta? Vi si deve vedere solo una facezia modestissima in questa sonatina burocratica. Modestissima. Sì, essa non intende minimamente attentare alla reputazione e alla onorabilità del suddetto Clemente. Quindi, voi direte che è ironico, invece in realtà lui vuole attentare, vabbè, allora non ce la abbiamo più, eh? Perché Clementi? Perché con tutta la gente che si potrebbe prendere in giro nel 1917, perché proprio Clementi? E qui sarebbe interessante, lo abbiamo il tempo, approfondirlo, perché in realtà in quel momento Clementi era un pochino, nei primi due decenni, se ricordate Debussy e il suo Doctor Gradus ad Parnassum, che è il primo brano di Cilda Scona, quello è esattamente costruito su Clementi. C'era un certo movimento intorno alla figura di Clementi, qualcuno l'ha studiato, e mi piace ricordare che c'era un italiano che aveva studiato in Francia e che aveva sempre grandi rapporti con la Francia, che stava proponendo la musica italiana, Clementi compreso, in tutta Europa come grande e straordinario punto di riferimento, non solo la musica operistica, ma anche la musica strumentale, in primis Muzio Clementi, grande pianista, grande imprenditore del pianoforte, grande esecutore, grande compositore. E questo signore si chiama Alfredo Casella. Alfredo Casella, che è una figura che davvero meriterebbe tanto, tanta attenzione dal punto di vista compositivo, per le cose che scrive, per la sua attenzione al suo strumento di origine, al pianoforte, su cui scrive un libro molto interessante. Insomma, è un personaggio. Noi ci occupiamo tanto degli altri, invece tante volte sarebbe meglio che guardassimo. E lui è davvero un personaggio significativo. In quegli anni lì, Casella si sta occupando di Clementi, lo sta promuovendo. E Casella conosce Satie. E si scrivono, infatti. E una volta Satie non è esattamente, diciamo, gentile nei confronti di Casella. In una lettera del 18, ci siamo, dice: forse che è una prova di intelligenza dipingere visioni latine con forme slave, confondere il cielo italiano con quello russo, vestire i romani da cosacchi. E Casella dice: sì, effettivamente, in due mie sinfonie del 7 e dell'8, sì, ci ho messo qualcosa di russo, eccetera. E Satie, capite? Satie, che noi viviamo come un trasgressore, come, no? In realtà, in questo caso, che cosa ci sta dicendo? Esiste un linguaggio nazionale, esiste una cultura musicale nazionale che sarebbe opportuno rispettare. È un po' l'equivalente di Ravel con il tubo di Couperin, che prende un pezzo di tradizione e la ripropone ai suoi tempi. Allora, in che senso? Qual è il verso, se lo rifà, che se lo fa, che Satie fa a Clementi? Come si fa a muovere, a capirlo? Allora, vi ricordate come fa Clementi? Dov'è? Se mi sentono in streaming, mi censurano. Capito? Questo è. Chi sa perché lo si fa sempre veloce. Ok? Allora, Satie come la comincia? Satie la comincia così. È uguale. Se dovessimo definirla rispetto a quella di Clementi, voglio indicazioni precise. Allora, il ritmo è sì, perfetto. Quindi il profilo ritmico della melodia di origine c'è. Cosa cambia? La direzione, per così dire, no? Giusto? La direzione, perché quella di Satie, no? Quella invece di Clementi. Va bene? Qual è il punto? Che non è l'unica cosa che cambia, perché noi dovremmo occuparci di capire quali sono le tonalità. Allora, la sonata di Clementi è disperatamente in Do maggiore. cioè proprio. Ecco perché veniamo perseguitati da questa sonatina nel momento in cui qualcuno suona pianoforte di fianco a studiare. La sonatina burocratica la sonatina burocratica di Satie è scritta con tre diesis in chiave, cioè è scritta in La maggiore. Ora, io vi farei ascoltare, ce la facciamo? Allora, sì, facciamo quella bassa. Questo è Do maggiore. È un po' il discorso che facevamo qui. La maggiore, che voi sappiate o meno quanti diesis è in chiave, eccetera, suona così. Allora, se io passo da Do a La, le percepite come vicine o lontane? Cioè faccio un poco sforzo oppure, diciamo, il passo che devo fare non è così breve? Accetto opinioni nella sala. Cosa vuol dire? Allora rifaccio. Questo è tramartino, quella cosa di prima. Va bene? Allora si apre il dibattito.
Medie.
Sì. Ci sono anche i mediatori, giustamente. Allora vi faccio. Dovrei dirvi sì, che non è vicinissima, va bene? Per una ragione semplice, guardate. Do, Mi, Sol sono le note della triade di Do maggiore. Do, Mi, Sol. Chiaro? Non serve essere diplomati in pianoforte, in composizione. Do, Mi, Sol. Se io devo collegare queste tre note alle note dell'accordo di La maggiore, io ho bisogno di fare due movimenti. Cioè, posso tenere fermo il Mi. Va bene? Ma devo spostare di un semitono in su il Do. E Do è importante nel primo accordo. Si chiama Do maggiore. Se io chiamo me stesso, invece che Enrico, non so, Stefano, voi mi direte, sì, va bene, si chiama sempre Reggiani, il cognome, si è capito, però il punto di il nome di quella scala, Do, non c'è più. Il Do è diventato Do diesis, il Mi resta, l'altro suono che devo toccare è il Sol, e il Sol non è più Sol, ma è La. Ascoltatela ancora. Cioè, voi è chiaro che per noi che abbiamo ascoltato, ripeto, appunto, da Emerson, Lake e Palmer a Stockhausen, questo, cioè, passare da Do maggiore a maggiore è niente. Però, se io ho nell'orecchio e provo a eseguirla in La maggiore, viene così. Voi direte uguale? No, anche perché dovrei spostare un po', dovrei fare così. Cioè, il profilo della melodia, mi spiego? Il profilo della melodia in un'altra tonalità muterebbe un pochino, però io potrei riconoscerla comunque. Allora, quello che lui invece produce è un'altra scelta, cambia il quadro tonale, si dice, La maggiore, e inverte la melodia. Perché la melodia non è più così, ma è, non la ricordo più, bravi, va bene? Quindi, ritmicamente resta uguale, melodicamente muta. Non sempre, perché ritroviamo la melodia. Vediamo se riesco a. Ok. Ditemi voi sulla mano quando arrivo. Quella di Clementi. L'avete sentita? Dov'era? Allora, lasciamo andare avanti ancora. Vedete che qui, no? Qui è quella invertita. Stesso, si dice stesso profilo ritmico, ma direzione invertita. E questo è il tema, no? L'idea. In Clementi questo è ciò che risentiamo in tutto il primo tempo. Benissimo. In Satie si propone modificata, però... Eccola. Ok? Allora, modificata, però non dimenticata. La troviamo al grave, più o meno intorno alla voce baritono tenore. La vedete sulla, in questo pentagramma qua? Con una funzione diversa, diversa da quella di Clementi, perché qui la troviamo mentre si sta ritornando all'inizio. Là invece è l'idea, però quello che colpisce è che è comunque uguale il profilo ritmico, il disegno ritmico, come se la sostanza di questa melodia e la sostanza del suo prestito rispetto a Clementi non fosse la direzione della melodia, ma fosse il ritmo. Ok? In questo modo la ritroviamo anche più avanti. Allora, rieccola, questo in Clementi è presente, questo è il momento in cui, come è giusto che sia nella forma di Clementi, nella forma di quella sonatina, avendo raggiunto, diciamo così, la metà del percorso, si comincia la seconda metà per tornare a casa, per chiudere, esattamente con la citazione di quel frammentino là. Se voi prendete Clementi, vedrete che la seconda parte di Clementi comincia nello stesso modo. Allora, qui lui rispetta la melodia originale. E ancora una volta, la melodia originale, l'idea di Clementi, è impiegata dove? In un punto che è il punto di partenza o il punto d'arrivo, cioè momenti strutturali, oppure momenti di passaggio. Momenti di passaggio. Quindi, cosa sta facendo lui? Ci sta dicendo, a me interessa il profilo ritmico. In quel profilo ritmico io invento idee che hanno quel tipo di disegno ritmico. Dopodiché le uso, sono idee, sono la cosa importante della sonata, le uso nei vari momenti, esattamente come fa Clementi. Però non potremmo dirgli, Eric, ma sì, però in realtà tu non stai usando la stessa idea, perché un'idea è quella dell'inizio e quella della fine, un'altra idea è quella che tu prendi da Clementi e usi come passaggio, come transizione. A che gioco giochi? E lì ci potrebbe rispondere, ma io vi ho spiegato. Io vi ho spiegato cos'è la melodia per me. Per me la melodia è l'idea. Ricordate? L'idea, il contorno. E l'idea non necessariamente si materializza sempre nello stesso modo. La mano d'opera non necessariamente a partire dall'idea, lavorando sulla materia, produce sempre la stessa figura, la stessa realizzazione, la stessa pratica sonora, in realizzazione sulla tastiera. Questo ci impone di ascoltare Satie in modo, se si potesse farlo, in modo diverso da quello che normalmente, probabilmente, perché noi siamo tutti, come dire, abituati, abbiamo tutte le nostre abitudini, a quello che probabilmente di norma utilizziamo, l'approccio non funziona. Se noi ascoltiamo Satì come ascolteremo Ravel, come ascolteremo Dussio, come ascolteremo gli altri grandi, come ascolteremo, non so, Brahms, aspettando che quell'idea musicale che è realizzata in quella determinata melodia si riproponga nei momenti forti, eccetera, sempre nello stesso modo. Se lo ascoltiamo così, siamo fuori strada. Non avremo a che fare con un compositore che non voleva necessariamente essere trasgressivo, ma che, per recuperare la metafora appunto spartana, voleva vedere all'interno di una tradizione, che potrebbe essere quella della musica occidentale in generale, voleva vedere e percorrere una strada, diciamo così, minoritaria, una strada che non escludesse l'uso delle tonalità, perché qui non le esclude, qui scrive tutto in la maggiore, però non avesse tra le tonalità i legami che normalmente o tradizionalmente quel tipo di approccio ateniese, cioè regolamentato, ordinato, gerarchicamente, eccetera, aveva. Dopodiché, se questo è l'approccio, ci sorprende se vediamo, lo ascoltiamo, proporci brani scritti in un linguaggio che non necessariamente propone le tonalità. Ci sorprende? No. Perché se l'idea è la melodia e se lui, come dire, non ha nel suo pensiero quelle caratteristiche di ordine, gerarchia, regolarità, congruenza, eccetera, che fanno parte della grande tradizione occidentale a cui lui appartiene, benissimo, se lui scrive così, nei suoi brani troveremo linguaggi misti, inevitabilmente. E la coerenza chi la darà? Certo, dobbiamo cercare la coerenza come la cercava Debussy nei suoi brani, se no è meglio che andiamo a ascoltare le pere, insomma, che facciamo dei pezzi in forma di pere. La troveremo esattamente sulla base della nostra capacità di riconoscere la centralità della melodia, anche quando questa melodia si propone in maniera apparentemente irriconoscibile. Questo è un modo per... Potrei darvi... Sì, questo. Sentite come... Sono alcuni punti, quello dell'ispirazione è interessante, per cui dice, no, l'ispirazione mia è dalle 10 e 20, eccetera, è altrettanto interessante la distinzione tra nell'ambito dei musicisti, tra coloro che sono maestri di scuola e coloro che sono poeti. I maestri, e noi subito ci ritroviamo, ah certo, i poeti sono quelli bravi, quelli che inventano, che fanno, no? Allora, i maestri di scuola, quindi ne cita uno che può ci sorprende, perché noi siamo abituati a considerare Rimsky-Korsakov un grande inventore, un grande creatore, innovatore dal punto di vista del timbro, dell'orchestrazione, eppure lui è l'unico che menziona tra i maestri di scuola. Poi tra i poeti invece dice, cita Debussy, Liszt, Chopin e Mussorgsky e Mussorgsky, dicendo poi che Mozart sì è un poeta lieve, Beethoven è greve, però comunque appartiene lo stesso alla categoria dei poeti. 1917, ricordatevi, siamo sempre nello stesso anno dei due personaggi che abbiamo già visto, e nel 1917 troveremo anche la prossima volta Prokofiev, che ovviamente di evidenti origini russe, che precederà un altro russo che sarà Stravinsky e che potrebbe essere interessante collegare a Rachmaninov che abbiamo visto all'inizio. Ora, di Prokofiev nel 17 incontriamo la terza sonata per pianoforte, un brano meraviglioso, breve, che io sto sempre cercando di impiegare riferimenti musicali, ascolti che siano gestibili, cioè è troppo facile proporre, insomma, i giganti del, no, perché lì vabbè, qualcosa c'è sempre da dire, diventa più complicato se invece cerchiamo di fare esperienze d'ascolto relativamente più semplici e ridotte, però cerchiamo di esplicitare i criteri, no? tale che la prossima volta, quando sentiamo una melodia che va in su e una che va in giù, diciamo, vabbè. Per cui saranno tutti semplici, diciamo così, si fa per dire, i brani che ascolteremo di Prokofiev, la terza, di Stravinsky ascolteremo i pezzi facili per pianoforte a quattro mani, 3 e 5, che sono sempre del 17, e di Gershwin ascolteremo invece un ragtime che ci fa dire, ah, vedi, Gershwin sta al di fuori, lui no, niente, zero, assolutamente, perché il ragtime era anche altrettanto significativo e fu un'esperienza che fu avvicinata, per esempio, anche dallo stesso Satie che scrisse e da Ravel, in quanto rappresentava, ovviamente, per loro che incrociavano le esperienze musicali d'oltreoceano e non solo, rappresentava un modo nuovo di gestire le sonorità del pianoforte. Voi lo sapete, non casualmente, il modo in cui la melodia ha un ruolo molto significativo, perché questo vi dice anche come le persone prediligevano ascoltare all'inizio del Novecento. Ci troviamo di fronte a masse orchestrali di enorme complessità, da una parte, e dall'altra invece lo sviluppo di una produzione musicale che invece prova ad andare sempre di più incontro all'ascoltatore, e questo è qualcosa che noi conosciamo bene perché lo ritroviamo oggi secondo un'evoluzione molto interessante, molto significativa, e certe volte anche secondo una certa banalizzazione che oggi qualche problema ce lo crea. Oggi la musica, virgolette, classica percorre territori che facciamo fatica a riconoscere come classici. Personalmente non li riconoscerei come classici. Non faccio nomi e cognomi, ma potete immaginare a chi faccio riferimento. Cose molto ascoltabili che qualcuno, ma sì, dai, lo dico, Ludovico Einaudi o piuttosto che lasciamo perdere Allegro, cose del genere, che però non casualmente, nel caso per esempio di Einaudi, vengono avvicinati esattamente a Satie. Secondo me, di Satie hanno l'apparente, diciamo, fruibilità, senza avere, come possiamo dire, l'articolazione concettuale, intellettuale, eccetera, che un compositore di quegli anni doveva provare ad articolare in un contesto come era quello della Parigi negli anni 10, 20, 20. Oggi sembra fin troppo facile, se posso dire così. Vi ringrazio molto dell'attenzione. Studiate la terza, grazie per la coppia. Fatto tardi.
Scusi se vi chiedo di una bestialità, non ce n'è una di Scarlatti? Cioè il gioco